Radio Emilia Romagna Eventi.
Il Museo Virtuale, Seminario Internazionale a Bertinoro.
Dal 17 al 19 novembre del 2011 al Centro Universitario di Bertinoro, siamo sulle meravigliose e accese colline della Romagna, in quest'autunno che ancora sprigiona luminosità, si terrà The Kenneth Hudson Seminar 2011. Un incontro importante, un incontro fondamentale nell'attività dedicata ai musei dell'Istituto Beni Culturali. E per questo incontro, il terzo in particolare dedicato alla memoria di Kenneth Hudson, uno studioso di museologia che tanto ha lavorato e collaborato anche con l'Istituto ormai dalla fine degli anni 90, è un incontro inserito anche in un progetto europeo che vede come capofila la Regione Emilia-Romagna con il suo Istituto. Abbiamo pensato per questa iniziativa, di cui è protagonista insieme all'IBC anche Genus Bononia, il progetto che riguarda il Museo della Città di Bologna, abbiamo qui con noi il professor Massimo Negri, che diciamo che collabora e accompagna tante delle attività anche del nostro istituto legate a quella che è la realtà museale, una realtà molto ricca, e che ha portato a noi, al di là di tutte le sue esperienze anche di studioso, di teorico, molte esperienze concrete come quella che sta vivendo adesso per il Museo della Città di Bologna, che è di prossima apertura. Allora, professore, visto che il titolo di questo incontro, di questo seminario, è il Museo Virtuale, io le chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è il museo virtuale, perché di virtuale si parla tanto, ma poi realmente cosa ne sappiamo?
Intanto probabilmente la risposta a questa domanda sarebbe stata molto diversa una quindicina d'anni fa, quando il termine è stato coniato per la prima volta, è stato negli anni 90. Perché, come dice appunto l'espressione, è strettamente legato allo sviluppo tecnologico. Per museo virtuale, diciamo, in origine si è inteso una replica digitale, fondamentalmente, di quello che si poteva vivere, vedere nel museo. Oggi direi che è un qualche cosa di più complicato e anche di più indefinibile, o meglio, di definibile sotto talmente tanti punti di vista che forse diventa urgente. Ed è questo lo scopo del workshop, trovare dei momenti nei quali raccogliere le idee, essendo molto realisti, cioè sapendo che ciò di cui parliamo oggi, domani, ma domani sul serio, nel senso letterale del termine, può anche essere soggetto a delle radicali revisioni. Faccio un esempio banale che può sembrare non avere un riferimento diretto. Due anni e mezzo fa, quando per fare un collegamento con quello di cui mi sto occupando adesso prevalentemente, che è il progetto del Museo della Storia della Città di Bologna, che aprirà alla fine di gennaio in Palazzo Pepori Vecchio, abbiamo deciso di fare un teatro virtuale nel quale c'è un dispositivo per un filmato in 3D stereoscopico, per intenderci, con gli occhialini. Diverse voci hanno detto: vabbè, è una cosa di nicchia, un po' particolare, sarà una curiosità, facciamolo, ma insomma. E in Italia c'erano, se non mi ricordo, 50-60 sale che facevano gli occhialini 3D. Oggi credo che siano un migliaio e sono destinate a diventare molti di più. Il museo virtuale ha a che fare un po' con questo, cioè è una vita, un'estensione della vita del museo su internet, fondamentalmente, attraverso tutte quelle opportunità che lo sviluppo della tecnologia multimediale offre, per cui visite virtuale, servizi, social networking, quindi condivisione, possibilità di crearsi un proprio rapporto personale con il museo. Ci siamo tutti in mezzo e diciamo che è una grandissima opportunità per il museo, ma sarebbe riduttivo andare a vederlo secondo un'ottica un po' vecchia, che è quella di essere semplicemente una vetrina del museo in internet.
questo proposito, pensando anche all'orizzonte, alle problematiche attuali che vivono i musei, che vive l'economia della cultura, e pensando al lavoro svolto e che svolge l'European Museum Academy, di cui lei è uno dei fondatori, pensando ai progetti europei su cui state lavorando, in particolare, dicevo, il seminario si inserisce in uno dei progetti europei più interessanti che si sono sviluppati in questi anni, che è quello legato all'apprendimento all'interno dei musei, questo apprendimento costante che si offre a chi va al museo. Quindi il museo virtuale credo che possa inserirsi alla voce apprendimento, alla voce un modo diverso anche di offrire la possibilità di conoscere, di apprendere, di educarsi al gusto della dimensione museale, ma soprattutto in questa contingenza economica, come si pone il museo virtuale nell'economia, ecco, di un museo, nell'allestimento di progetti museali?
Innanzitutto lei ha detto molto bene quando ha parlato di apprendere, diciamo apprendere nei confronti della comunità, ma apprendere anche per se stessi, cioè il museo virtuale e tra l'altro il progetto LEM è un progetto che pone molto l'accento su questo, richiede un grosso sforzo da parte dei musei di autoapprendimento. Il primo che deve apprendere è il museo, l'organizzazione museale. Del resto non è niente di straordinario, tutte le organizzazioni, dall'ospedale alla scuola, all'azienda, qualunque tipo di organizzazione, al volontariato, è impegnato in un continuo processo di apprendimento, pena l'esclusione dal circuito della vita sociale. Può piacere, può non piacere, ma è un'idea che è molto lontana da una visione che peraltro è stata legittima, ma che ha dominato per molti anni le istituzioni culturali, cioè un luogo dove si va per imparare e c'è qualcuno che ti insegna. Questo schema, nel bene e nel male, purtroppo forse in un certo senso è saltato. Il museo a sua volta è coinvolto continuamente in un processo di apprendimento, tanto più quando si tratta di metodologie, di ambienti anche, diciamo, come può essere quello del museo virtuale, che richiedono un continuo aggiornamento, e anche dove non è sempre così semplice capire qual è la strada giusta e più adatta alle proprie risorse, ai propri mezzi, a quello che si vuole dire, a quello che si può essere in internet, perché essere in internet è diverso che essere fisicamente, e credo che tutti un po' viviamo queste, tutti i giorni, ecco, anche chi va su Facebook, chi non va, chi manda una mail, insomma è un processo.
È un luogo che si lega al luogo, sì, è un modo diverso di conoscere il luogo.
Esattamente, sicuramente è caduta quella diffidenza che c'è stata per molti anni, questo dibattito infinito, il museo reale di oggetti veri era vissuto un po' come una specie di contraddizione insanabile. Oggi si è capito anche nella vita di tutti i giorni che tutto questo ha un'importanza relativa, ognuno usa le risorse che ha secondo i suoi bisogni, le sue capacità, il suo tempo, anche un po' secondo le inclinazioni della sua personalità, è un po' più libero in questo senso il modo di porsi. Per quanto riguarda l'aspetto che lei evocava economico, è una domanda importante per diverse componenti. Una, diciamo, per scelta, pensiamo all'e-commerce, cioè, che ne so, chiunque di noi si può iscrivere alla mailing list della National Gallery e ricevere ogni mese le offerte speciali del negozio, del museo della National Gallery, offerte che per il 50%, non per il 100%, ma per il 50% sono soddisfabili solo andando in quello specifico negozio, che non è uguale a tutti gli altri. Ed è, per esempio, un aspetto di quello che può essere il contributo di una presenza intelligente ben fatta, che peraltro richiede un sacco di tempo di lavoro, su internet, di un negozio virtuale del museo. Un altro aspetto, che forse più a fondo della faccenda, riguarda una realtà della quale ancora si parla poco, ma che purtroppo ci riguarderà molto, cioè che molti musei sono destinati a chiudere o comunque a ridimensionare drasticamente la loro presenza, la loro accessibilità fisica. Mi diceva mio collega olandese, che è il nostro presidente, che ha appena scritto un breve studio di fattibilità relativo a due musei che sono in Olanda, molto distanti tra loro, per quanto Olanda sia un paese piccolo, i quali hanno deciso, poiché devono ridurre per ragioni obiettive, per il momento che stanno passando, la loro, i termini di accessibilità del pubblico, di chiudere in periodi alternati e nel resto del tempo di lavorare molto sulla parte virtuale in modo da dare al visitatore l'opportunità comunque di vivere una certa esperienza. Eppure i due musei trattano due argomenti molto diversi, uno è di storia naturale e l'altro etnografico, ma con alcuni aspetti comuni. Hanno dovuto far di necessità virtù. Credo che questo aspetto sarà un aspetto che ci riguarderà. Un altro aspetto importante sicuramente è che poi sono anche una risorsa economica e il museo come luogo di apprendimento, perché il museo virtuale come uno degli strumenti di e-learning, quindi di apprendimento a distanza, di apprendimento post e pre-visita e così via, che amplia enormemente le possibilità delle stanze del museo che hanno i loro limiti fisici, può essere una funzione, diciamo, strategica, ecco, dello sviluppo del museo, e può anche
sostituire i cataloghi.
Questo sicuramente può essere una risorsa che Wikipedia insegna nel bene e nel male, continuamente si arricchisce di contributi, quindi diciamo una miniera, insomma, un deposito di sapere da quale si può cavare tanto, che può anche essere una risorsa economica, sia pure in modalità diverse. Però certo, se oggi la visita guidata piuttosto che l'attività didattica porta un certo income al museo e implica una certa mobilitazione di risorse e così via, non dico domani, già in molti musei, soprattutto fuori dall'Europa, l'attività che si svolge via internet e aiuta tantissimo il museo a crescere economicamente e a crescere per l'influenza sociale che ha il museo, che poi è anche un aspetto economico, che vuol dire attrarre risorse, finanziamenti, sponsor, consenso. Un minestrone la cui ricetta è difficile da scoprire, ma bisogna un po' sperimentare e vedere se alla fine il sapore è gradevole.
Il sapore crediamo possa essere molto gradevole, e visto che vi ritroverete a Bertinoro per approfondire tutto questo, leviamo anche un calice di vino al vostro lavoro e alla fortuna di tutto questo. Grazie professore.
Grazie a voi.